piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Questo è Jumbo, il mio maialino nano di 8 mesi. In realtà sono animali molto puliti, a discapito di quello che si crede, di quello che si pensa, non hanno odore. Non è un animale che puzza, quindi la convivenza con un maialino nano non è una cosa così atroce come si possa immaginare. Non ha mai sporcato in giro, quindi è una cosa che gli va insegnata, ma che comunque distinto fanno, è di mantenersi puliti e di tenere pulito in giro.
C'è la fase di stordimento per, affinché la morte sia meno dolorosa possibile, e poi c'è la fase di sanguamento, in modo che, come tutti gli animali che per la conduzione alimentare devono essere, deve essere tolto il sangue, e poi c'è la procedura standard, quella di togliere il pelo per salvaguardare il cotecchino. Il cotecchino va fatto con la cotena, di che di conseguenza va pulita.
Allora faccio una premessa, è inutile nascondersi dietro un dito. È noto che sia di provenienza umbra il maiale. Per me quell'animale che sta nella porcilaia, che gli porti da mangiare, il pastone, lo guardi crescere giorno dopo giorno, e poi c'è il grande rituale dell'immolazione del maiale per farne prosciutti, salami, lardo, strutto e via dicendo. Su questo sono nato, non è colpa mia. Se sono classe 1954, nato in campagna, in una realtà rurale, contadina, ho considerato sempre questo un maiale. Il maiale lo vedo come un animale il cui destino è risorgere poi attraverso cibo che porta nutrimento, porta felicità, porta gioia e via dicendo. Mi rendo conto che è un punto di vista arcaico che va naturalmente sovrascritto, ma io, figuriamoci, è la mia massima lussura sovrascrivere ogni mia convinzione, anche quelle legate a ricordi dell'infanzia che sono i più indelebili probabilmente. Ricordo io e mio fratello chiusi in una soffitta a sbirciare dietro le finestre ghiacciate, perché la cosa avveniva a gennaio, perché noi bambini non era permesso vedere il momento dell'uccisione del maiale, però noi vedevamo, guardavamo gli spiragli, ci impressionava e ci attraeva allo stesso tempo. Sentivamo quell'urlo acuminato che fendeva la nebbia, lunghissimo, interminabile. Poi era permesso noi arrivare nel momento della scomposizione del maiale. Era una gioia perché al di là di tutto il sangue stesso del maiale diventava sanguinaccio, era la prima cosa che mangiavamo, con le spuntature poi che venivano prese nella prima lavorazione del maiale, e poi era tutta una lavorazione. Il salamaro faceva i salami, il prosciuttaro faceva i prosciutti, e durava fino a sera tardi. A sera tardi poi i contadini si ubriacavano con le contadine, ballavano, insomma era una gran festa. Mi rendo conto, fa parte del passato. Lo avete sentito, è una signora che alleva un maialino, lo tiene in casa, dice un animale pulitissimo. Probabilmente non ho avuto mai esperienza di non allevare, di vedere maiali allevati al di fuori del piacevole sgrufolare nella loro porcilaia fra fango e escrementi, il gusto di buttargli la secchiata col pastone della crusca e tutti si buttavano addosso. Quando nascono i maialini anche noi ci giocavamo, ma sapevamo che i maialini sarebbero diventati prosciuttini. Ora il segno più tangibile, più evidente, su cui oggi voglio convocare i miei ascoltatori per cambiare un po' argomento, è sempre un argomento legato alla truculenza. Per un attimo usciamo fuori, perché i riferimenti sarebbero terribili e assolutamente impropri a quello di cui abbiamo parlato fino a ieri. Entriamo un attimo in questo cambio di punto di vista, di cambio di mentalità, di percezione generale. Se oggi a un bambino viene detto come viene fatto il salamino, la mortadellina, la salsiccina, l'hamburgerino, tutto quello che lui mangia, è difficile spiegargli che da quell'animale che lui vede sotto forma di Peppa Pig, vede sotto forma di cartoni animati, di giocattolini, di carezzevoli animaletti, figuriamoci, mio figlio disegna maiali, gli piace molto, Tommy ama disegnare animali, il maiale rosa con la coda attorcigliata è uno dei suoi animali preferiti. Sì, io, avendo un figlio adulto autistico, non riesco a spiegare a lui come le salsicce, che ama tantissimo, sono al culmine delle sue aspettative culinarie, vengono da quel maialino. Sì, provo, ma non capisce, come non capirebbe un bambino. Dicevo, il segno più tangibile di questo cambiamento in mentalità è una petizione apparsa su change.org, una petizione che chiede di salvare la vita a un maiale. E questo maiale è stato ribattezzato, è stato chiamato Cuore, per dare più a lui la parvenza non di un essere destinato all'affettaggio, ma di un essere senziente. E vi faccio ascoltare quello che è, diciamo, il senso di questa petizione.
Il prossimo 27 aprile un maiale malato verrà bruciato in un forno per un esperimento giudiziale. La Corte di Assise di Brescia ha deciso di uccidere un maiale malato e bruciarlo in un forno per risolvere un crimine. Uccidere una creatura innocente non può essere il modo di risolvere un crimine. Per di più una creatura malata. Le associazioni animaliste, come animalisti ma soprattutto come cittadini, chiedono che l'esperimento non venga effettuato e che il maiale venga dato a loro in affidamento. Non sappiamo se per l'esperimento verrà scelto un maschio o una femmina. Vorremmo salvarlo e chiamarlo Cuore, come quello che chiediamo di avere per questa creatura. Salvarlo dalla morte in un forno o in un mattatoio sarebbe il giusto epilogo di questa tristissima storia. Cuore non deve morire. Non bruciatelo.
Ora è necessario che faccia una premessa. I maiali sono usati in medicina legale e appunto negli incidenti probatori giudiziali perché hanno una caratteristica fisica che assomiglia estremamente a quella del corpo umano. Quando occorre ricostruire un delitto, ricostruire le cause di un delitto, le cause di un decesso, un incidente, una ferita di arma da fuoco, il cadere da un balcone, e come appunto in questo caso una persona che è morta bruciata, occorre ricostruire esattamente il procedimento che è avvenuto. Questo si fa su dei maiali, non so esattamente come, penso che vengano soppressi prima, sono delle carcasse maiali, ma questo viene fatto. Questo è un procedimento noto, anche ce ne parlò qualche anno fa una nostra amica che, diciamo, è una delle più note anatomopatologhe, medico legali che ci sia in Italia, che è Cristina Cattano. Con lei facemmo un programma, ricordate, Corpi su Radio 24, in due edizioni. Nella prima edizione ci parla proprio dell'uso delle carcasse dei maiali in medicina legale. Vi faccio ascoltare, così ampliamo il contesto.
Proprio per questo motivo nascono dei grandi progetti di ricerca come quello ben noto di Bill Bass, cioè della fabbrica dei corpi, cioè la Body Farm del Tennessee, dell'Università di Knoxville. Qui gli americani, ai quali il regolamento di polizia mortuaria permette la donazione di cadaveri, l'utilizzo in questo modo di cadaveri, hanno un enorme, quasi una piantagione, in cui disseminano e seppelliscono o lasciano all'aperto cadaveri nelle situazioni più varie, proprio per vedere come la decomposizione, come l'attività delle larve cambia in base a determinate situazioni, per poter poi risalire all'epoca della morte corretta in quella particolare situazione. In Italia questo non si può fare, ma noi a Milano cerchiamo di farla, abbiamo cercato di fare una body farm animale con delle carcasse di maiale che in biologia più assomigliano a quelle umane, quindi vengono utilizzate per la ricerca. E in questa situazione seppelliamo, lasciamo le carcasse in superficie a diverse situazioni che simulano situazioni di rinvenimento di cadaveri, e qui l'entomologo osserva molto meticolosamente la crescita e lo sviluppo delle mosche, delle larve che appunto si cibano di questi resti in decomposizione per poter capire di più.
Cristina Cattano ci spiega cosa ci sia dietro l'uso in un procedimento giudiziario del maiale. Naturalmente è cambiata la mentalità e delle persone fanno una petizione perché quel maiale non sia usato in questa maniera. Non so esattamente, nella fattispecie il maiale pare che sia malato, quindi un maiale d'allevamento che non è destinato alla, diciamo, la trasformazione in cibo, e quindi penso che in questo caso i maiali li sopprimano nell'allevamento. Qualcuno fa male a durezza queste parole, ma questa è la prassi. In questo caso penso che questo maiale sia preso, immagino soppresso, poi usato per essere bruciato in un forno per ricostruire le fattispecie di un delitto, di un omicidio, di un suicidio, non mi interessa bene. la sensibilità cambia e alcune persone considerano questo atto un atto che era nella prassi scientifica di chi si occupa di medicina legale è considerato un atto scellerato. Io chiederei innanzitutto ai nostri ascoltatori di chiamare all'800240024 e pronunciarsi il loro punto di vista su questa situazione. È un piccolo episodio, però è significativo di una mentalità che si sta cambiando. Io sto guardando i messaggi scritti alle persone sotto la petizione su change.org, su tutte persone entusiaste che dicono finalmente salviamo una povera creatura e via dicendo. Mi fa un po' pensare una mutazione radicale del rapporto fra uomo e animale. Vedo che la Regione Lazio in questi giorni, o il Comune di Roma, non so bene, che sta cercando di arginare il problema dell'invasione dei cinghiali nella capitale. E io trasmetto da Viale Mazzini, vicino a Monte Mario. Ieri c'erano dei cinghiali che mangiavano tranquillamente a pochi metri dallo studio dove sto trasmettendo. Uno dei problemi rilevato dalle autorità è che le famiglie di questa zona la sera escono e pasturano i cinghiali, danno a mangiare i cinghiali perché li considerano come cagnolini, e questo fa sì che i cinghiali trovino che questo sia un posto per poter vivere tranquillamente, convivere con le persone. E il cinghiale non è proprio un maialino e, diciamo, non va infastidito perché ha delle zanne che potrebbe far male. Allora 800240024, abbiamo al telefono Gianluca Felicetti, presidente della LAV. Buongiorno Felicetti.
Buongiorno Nicoletti, eccomi.
Ricordo la LAV, Lega Antivivisezione, Onlus, il sito è www.lav.it. Felicetti non ha partecipato, diciamo, a questa petizione, ma ha inviato una lettera al presidente del Tribunale di Brescia e al procuratore capo di Brescia, questa è la città in cui dovrebbe svolgere questo incidente probatorio, esperimento giudiziario, non so bene, per evitare l'uccisione di questo maiale per un esperimento giudiziario. Ecco, ci spiega un po' meglio il contesto in cui avviene questo. Ricordo che la petizione ha raggiunto in pochi giorni 6.000 firme. A lei, Felice.
Noi abbiamo sollevato una questione giuridica al procuratore capo e al presidente del tribunale perché l'animale scelto non è uno dei 10 milioni di maiali che più o meno macelliamo ogni anno in Italia per il consumo alimentare, e quindi si potrebbe dire vabbè, 10 milioni uccisi ogni anno, cosa fa la differenza?
Tanto comunque il suo destino era finire o come porchetta in un forno o come salame, cioè, cambiamo semplicemente la destinazione, ecco questo dice lei.
Esatto, quindi diciamo non abbiamo sollevato una questione morale, anche se siamo convinti e fautori, come tutti sanno, della possibilità di una scelta alimentare.
Ah certo, questo l'ho dato per scontato all'inizio, sta cambiando una mentalità, bisogna tenerne conto, certo.
Ecco, ma abbiamo sollevato una questione giuridica che è anche a un lato economico che spiego rapidamente. Un animale malato dal 2004, in base a una riforma del codice penale che abbiamo ottenuto, deve essere curato per quanto possibile, senza ovviamente accanimento terapeutico.
Ma malato cosa significa in questo caso? Qualcosa tipo peste suina, queste cose qua, quelle malattie che prendono gli animali o
no,
un problema?
Diciamo che c'è un'incidenza di malattie o di problemi articolari, che i maiali devono essere sempre più pesanti per pesare di più e far fare più soldi ovviamente a chi...
Ma è dato anche alle forme di allevamento intensivo, secondo
esatto,
me, li tengono chiusi
esatto,
in delle gabbie.
Cioè. Esatto, quindi viene considerata una morte, virgolette, naturale, chiuse virgolette, in allevamento intensivo che a seconda della specie è del 2-5%, e quindi parliamo di migliaia di animali che nell'allevamento suinicolo...
Quindi in un allevamento intensivo c'è una percentuale alta di maiali che non possono essere impiegati per la loro destinazione d'uso finale, diciamola così, ma perché hanno dei problemi legati alla maniera, diciamo, intensiva, disumana, chiamiamola come vogliamo. Comunque no, non può. Io guardi, vengo dalla campagna, le dico, da noi maiali avevano un bellissimo caseggiato in mattoni fatto per loro, e fino al momento della loro fine vengono strafelici nello spazio più ampio, anzi a volte ne ho mandati anche per campi a razzolare, quindi ho una mentalità del tutto antica. Oggi non è così, lo so che non è così.
Il 95% passa dell'allevamento ormai per varie ragioni, no? Economiche, eccetera, è intensivo. purtroppo. E, dopodiché la questione, nell'essenza che abbiamo sollevato, è: un animale malato deve essere curato. Oggi l'esperimento giudiziale deciso in tribunale dice che un animale che oggi è malato, dobbiamo portarlo fino al 27 aprile, questa è la data che viene indicata dai media locali come data di questo esperimento, e quindi noi abbiamo sollevato una questione che è giuridica, e tra l'altro proprio partendo da sentenze importanti proprio della Corte.
Aspetti un attimo, scusi, Felicetti, no, perché non voglio farla interrompere in un momento clou del suo racconto. Diamo un attimo la borsa, già sono in ritardo di un minuto, e poi continua con la sua esposizione tra un istante. Log 800 24 00 24, ci siamo interrotti, stiamo parlando della storia di cuore del maiale che dovrebbe essere usato per un esperimento giudiziale, un maiale malato da allevamento intensivo. Ci stava spiegando Gianluca Felicetti, presidente della LAV, perché ha scritto una lettera al Tribunale di Brescia, al procuratore capo di Brescia, per evitare che possa accadere questo episodio, e ci spiega adesso nel dettaglio perché. Prima però vorrei sentire Pierangelo, provincia di Bergamo, così do la voce a qualche ascoltatore, perché vorrei che diceste la vostra su questa vicenda. Non è una vicenda banale, perché entrano in gioco idee e universi di pensiero che in questo momento fanno parte del dibattito mondiale. L'allevamento intensivo è una delle parti importanti anche dell'inquinamento, del riscaldamento della terra, di problemi ambientali enormi. È un problema che comunque va affrontato. Pierangelo, provincia di Bergamo, buongiorno.
Buongiorno a lei, dottor Nicoletti, buongiorno al pubblico. Io ho una mia opinione. Premetto che, come lei, ho vissuto in campagna e ho anche allevato maialini. La mia prima esperienza è nata proprio da una maialina che aveva una zampetta rotta, l'abbiamo curata. E da lì è partito il nostro allevamento, quindi il curare.
Ma lei faceva l'allevatore o era un hobby, per capire la differenza?
No, abitando in campagna facevamo un piccolo allevamento, avevamo 30-40 maiali.
Come uno tiene le galline, teneva i maiali, galline, conigli, queste cose così. È un po' più impegnativo, ma lo fanno, sì.
Ed era bellissimo.
Li allevate per mangiarli poi alla fine, penso, no?
Indubbiamente, mangiarli, certo. E commercializzarli. Però quello che vorrei precisare, mi sembra che dalle nuove normative sanitarie, quando un maiale viene abbattuto perché è irrecuperabile, quindi potrebbe essere diversi motivi e quindi non curabile, sia destinato all'incenerimento. Quindi mi sa che la procura lì di Brescia ha solo sbagliato dicendo prendo un maiale ammalato, doveva dire un maiale destinato all'incenerimento, e non spartiva tutto questo cancan.
Lei dice che invece di incenerirlo, diciamo, nel luogo veterinario dove avviene questo, usavano l'opportunità per un esperimento giudiziario. Sentiamo cosa dice Gianluca Felicetti. L'avevo interrotta proprio su un punto clou. Le faccio solo una domanda: ma lei nella fattispecie sa come useranno questo maiale? Perché se deve simulare un corpo umano dovranno vestirlo, non so, far qualcosa del genere, non basterà, diciamo, prenderlo e bruciarlo.
Non so se sarà umanizzato, sulla stampa locale sono uscite le foto di questo forno, e ecco, per chi vuole già la vista.
Ma lei sa qual è l'episodio che dovevano ricostruire, sì. Un omicidio, un delitto, cos'è?
Sì, è un presunto al momento omicidio, comunque la scomparsa, perché si ritiene che lì sia stato bruciato il corpo di una persona anni fa. È una vicenda anche tragica, ovviamente, la persona non è stata più rinvenuta, quindi l'esperimento avrebbe l'obiettivo di verificare se alla temperatura usuale di quel forno industriale non rimangono tracce, oppure devono rimanere tracce di un corpo bruciato. Quindi
per renderlo plausibile dovranno ricostruire il fatto per capire se questo poveretto ucciso poi è stato veramente bruciato in quel fondo. Devono fare un esperimento, questo è chiaro.
Esatto,
procederanno? Quindi, rispetto a quello che dice anche l'ascoltatore, se un maiale malato destinato all'incenerimento comunque, oppure prevale la tesi che sostiene lei?
Allora, l'animale oggi malato deve essere curato, altrimenti chi ne è il proprietario, il detentore, rischia il reato di maltrattamento degli animali.
Questo lo dice la legge, proprio... lo dice la legge. Se un allevatore di animali, anche in maniera intensiva, un animale malato lo deve curare.
Lo deve curare. Poi chiaramente se l'animale non è curabile, incurabile, allora il medico veterinario ne deciderà in eutanasia la soppressione. Qual è il punto? Che
anche perché se il problema è, come mi dice lei, che sono problemi articolari dati dalla promiscuità, dagli spazi infami in cui vengono messi, non è che può fare la fisioterapia al maiale. Chiaro, il veterinario dirà incurabile e lo sopprimono, funziona così,
esatto.
Immagino.
Contemperando però il fine economico dell'allevamento con quello che dice la normativa, oltre che la morale.
Ma se questo maiale facesse parte di questa categoria che il veterinario ha già detto è un animale da abbattere, quale sarebbe il problema? Solo per capire.
No, infatti noi abbiamo sollevato il problema giuridico che un animale oggi malato è un animale che deve essere curato. Quindi in questo momento la procura o il tribunale hanno fatto, a nostro avviso, un autogol giuridico, proprio perché l'animale oggi dovrebbe essere soppresso e quindi se è incurabile e quindi poi come dire, con il corpo di quell'animale tra virgolette si può fare quello che si vuole. Entriamo in una sfera diciamo personale e morale, ma l'allevatore oggi ha promesso
la soppressione veterinaria avviene attraverso l'eutanasia, quindi comunque l'esperimento giudiziale aveva fatto un maiale morto,
questo
per capire.
Però non è infrequente che invece gli animali, per risparmiare sul veterinario e sull'eutanasia, dicono delle sentenze andate in giudicato, come dire, venga lasciato morire lì per lì. Pensiamo per esempio a tutti i maschi dei bufali, delle famose mozzarelle, poiché quando nasce un maschio questo non può fare latte e quindi è un peso, poiché non esiste sostanzialmente il mercato della carne bufalina. Ma rimanendo sul maiale volevo spiegare ed esplicitare che...
Infatti si dice mozzarella di bufala, mica di bufalo, di bufala in effetti.
Esatto, il problema è che ancora non sono riusciti a far nascere...
Nessuno si è posto il problema che fine fanno i bufali quando nasce un bufalo, è brutto.
I cosiddetti annutoli e le campagne...
Ma qualcuno ne tengono per la riproduzione? Scusi, ma un attimo, certo. Voglio questa piccola deriva.
Sì,
qualcuno riverà la riproduzione e il bufalo maschio non ha nessun impiego?
Anche in quell'allevamento che ormai in molti aspetti è intensivo vi è un'inseminazione artificiale, cioè l'inseminazione...
Quindi non serve più nemmeno uno stallone bufalo.
Serve il seme dell'animale, tanto più nell'allevamento intensivo, pensiamo appunto a quello bovino e proprio quello suino in particolare. Ecco, la sorte di quel maiale, prefissata...
No, mi finisce solo i bufali maschi, che fine fanno?
Sono state trovate migliaia di carcasse di questi animali abbandonati nei regi lagni delle province di Caserta, di Benevento, di Napoli. È uno dei misteri di questo tipo di allevamento sui quali chi vorrà approfondire. Noi abbiamo fatto anche un'inchiesta coperta da un punto di vista di investigazione e abbiamo sollevato più volte pubblicamente questo argomento e questo interrogativo: che fine fanno i maschi?
Io ho visto che fine fanno i pulcini maschi, perché li buttano dentro una pasta e poi ci fanno prodotti alimentari vivi.
La cosiddetta triturazione, ma una norma approvata qualche mese fa, Nicoletti, ha previsto che l'Italia segua l'esempio positivo di Francia e Germania. Dal 2027 non sarà più possibile l'eliminazione dei pulcini maschi e finalmente anche qui la tecnologia...
Sì, perché li mangiamo dentro i wurstel, tanto per essere chiari, perché ci fanno questa pasta che c'è un po' di tutto dentro, che poi diventa bella, rosa, carina, diventano dei prodotti che troviamo ai supermercati con disegnato sopra,
esatto,
il maialino, la mucchina.
Al sessaggio prima nell'uovo, questo animale prima è nell'uovo come seme, chiaramente potrà essere salvato almeno per questo aspetto. Poi c'è per quelli che nascono un allevamento che in gran parte ancora avviene in gabbia e quindi con le sue purtroppo sofferenze eccetera. Ma tornando al maiale, è chiaro che oggi un maiale malato per un allevatore è un costo, perché se non è più destinabile all'alimentazione umana, ai sottoprodotti di origine animale, all'alimentazione di altri animali.
Non ci può fare più niente praticamente, è un peso morto.
Esatto, anzi diventa un costo.
E cosa ci fanno? Banalmente cosa accade negli allevamenti con questi maiali malati?
È obbligatorio perché magari c'è una malattia infettiva, pensiamo appunto alla tragica peste suina africana.
No, io parlo dell'artrosi che diceva lei, questo qua che viene l'artrosi da...
Sono, se l'animale muore, virgolette, di cause, diciamo, non per l'abbattimento, non per la macellazione vera e propria, allora è destinabile al consumo di altri animali, pensiamo agli animali domestici, no? Quindi le scatolette di cani e gatti sono fatte anche di questo tipo di utilizzo.
Quindi quando vediamo il micio contento che mangia il prodotto fatto apposta per gatti castrati, che io non ho mai pensato di considerarmi animalista, figuriamoci, vengo dalla campagna, chi nasce in campagna non può... da una destinazione animale ormai nel nostro patrimonio genetico, ma vedere il gatto che si dice gatto castrato, quindi già gli hanno tagliato le palle, lo fai felice dandogli le palline che dentro ci sono il maiale con l'artrite triturato, non mi sembra proprio il massimo. Però evidentemente ci fermiamo ancora un istante, va l'informazione del traffico, poi continuiamo. Però evidentemente c'è qualcosa che non funziona in questo, perché il gatto bello pasciuto a casa con le palle tagliate deve essere contento di mangiarsi il maiale con l'artrosi triturato dentro le palline che tanto golosamente lui vuole mangiare. Ci fermiamo un istante. Allora 800240024, siamo partiti dalla vicenda del maiale cuore, ma vedete poi il problema si estende, nel regno animale nascere maschio molte volte è una grande sfiga, mentre nella parte evoluta che è rappresentata da noi umani probabilmente ci sono dei grossi vantaggi rispetto che nascere femmina, indubbiamente, di considerazione sociale, remunerazione, leadership e via dicendo. Ringrazio innanzitutto Anna Riva e Miriam Lucchetti, che dimostra esattamente il contrario, che almeno nella nostra radio non esiste questa discriminazione. Sono felicemente messo in onda molto spesso da colleghe donne, questo mi dà una levità, una leggerezza, devo dire, uniche. E ringrazio invece da Roma Fabrizio Entonti e Alessandro Chiappini, che sono assolutamente parte di genere maschile, quindi deleterio, e fa parte, diciamo, della mia frequentazione quotidiana. E ritorniamo al problema del maiale. La petizione è arrivata a 6.500 persone che hanno firmato. Sentiamo velocemente gli ascoltatori. Mina da Milano, buongiorno.
Buongiorno. Non potevo intervenire quest'oggi. Diciamo che non so ancora se firmerò questa petizione, forse sì, tanto non mi costa niente, perdo 10 secondi. Mi ha dato molto fastidio la notizia, perché comunque è abbastanza agghiacciante. Ma mi dà ancora più fastidio.
Cosa trova agghiacciante? Che, diciamo,
dover considerare di prendere un animale per fare questa simulazione, non mi piace. Come io non mangio gli animali, non voglio che un animale debba morire per fare una simulazione di questo tipo.
L'animale, però, da quanto abbiamo capito, è già un animale destinato comunque all'abbattimento, perché è un animale malato, quindi nella logica degli allevamenti è un animale che non è che lo posso mettere in un giardinetto. Questo farebbe, e c'è anche da dire che alla fine, per arrivare a ottenere giustizia o definire un omicidio, ha sentito Cristina Cattaneo, una gentilissima ragazza che fa il medico legale, e dice: in certe situazioni siamo costretti a usare i corpi, le carcasse degli animali per ridare la dignità di una giustizia a persone che sono state uccise.
Certamente.
È un problema che comunque va risolto.
Ma infatti non mi perprime quello, cioè è senz'altro una notizia che a pelle, a stomaco, insomma, mi ha fatto un po' sobbalzare. Mi dà più fastidio, mi intristisce di più tutta questa energia, che io chiamo anche ipocrisia, verso questo singolo fatto. Non viene invece spesa per ogni giorno quanti maiali vengono abbattuti ogni giorno
vengono uccisi e i vitelli e le pecore e gli agnelli, adesso poi arriviamo nel periodo clou per l'agnello, quindi la trovo una cosa abbastanza così fastidiosa per chi è sensibile come me a questi temi, che ci penso ogni giorno, ecco.
Se lei dice,
è molto più facile salvarne uno che salvarne milioni, no?
No, questo è la ragione, ma infatti abbiamo preso un caso limite che mostra, diciamo, emotivamente sì, battezzando il maiale cuore, chi è che vuole che un cuore sia ucciso, sia trafitto, sia bruciato? Figuriamoci, è una cosa incredibile. Il problema dell'allevamento intensivo e dell'impatto ambientale oggi della produzione intensiva di carne è un problema che tocca tutti noi. A me, che amo tantissimo una volta l'anno mangiarmi una salsiccetta fatta alla brace, non lo sento con senso di colpa, ma rispetto al fatto che ci stiamo veramente avviando verso una catastrofe ambientale, anche in gran parte, molto più che per l'inquinamento dato da gas di scarico dell'automobile, per dire un luogo comune, con quello che è l'impatto degli allevamenti intensivi. Paola, provincia di Alessandria.
Buongiorno dottor Nicoletti, sugli allevamenti intensivi siamo tutti d'accordo. Mi ha sollecitato una correzione su quello che volevo dire, la sua descrizione sull'eliminazione dei pulcini maschi, perché mio figlio mi ha detto giusto settimana scorsa che è stato studiato una tecnica per cui dall'uovo si riconoscerebbe la genetica maschile o femminile del pulcino, per cui con queste nuove tecniche si limitano a non far covare quello con i pulcini maschi, quindi direi che è un superamento.
Ma finire in zabaglione non è lo stesso un oltraggio alla vita, non lo so, un uovo facile
zabaglione, però cosa. Diciamo è meno cruenta come
dice, meglio finire in zabaglione che finire nel tritacarne e diventare polpetta da vendere al supermercato. Sì, può essere, questo salverebbe da atroci sofferenze tantissimi pulcini. Io vorrei tornare un attimo al, visto che abbiamo usato questo episodio come pretesto per un attimo chiarirci le idee su questa vicenda, una battuta finale proprio a Gianluca Felicetti, presidente della LAV. Ecco, rispetto a questo maiale, lei vede in questo, diciamo, una battaglia simbolica? Perché penso che quello che ha detto l'ascoltatrice non è poi privo di senso, dice, il vero problema è l'allevamento intensivo e l'impatto ambientale. Questo maiale, diciamo, serve a ricordare questa vicenda, o in questo specifico lei vede proprio un appiglio giuridico per fare una battaglia concreta e specifica su questo maiale?
Ma sicuramente è un simbolo, è diventato un simbolo questo maiale, quindi per tutti i 10 milioni di animali di maiali, parlando solo di maiali che vengono macellati, come ricordavo all'inizio del nostro collegamento, che vengono macellati ogni anno nel nostro paese, solo per rimanere appunto nel tema maiali. Abbiamo sollevato una questione giuridica e speriamo che la Corte d'Appello o il Tribunale ci diano ragione, ma in ogni caso rimane, come dire, il problema di poter assicurare una prova riguardo a quello che sarà l'utilizzo di questo animale, magari con una tecnica alternativa. La signora ricordava e l'avevo accennato a come si può evitare la triturazione dei pulcini. Io, in fatto di maiali, ricordo che negli anni 70 venivano messi maiali vivi in automobili per i cosiddetti crash test, per mettere a punto le prime cinture di sicurezza per auto.
Questo penso che non si possa fare più adesso, mettere maiale vivo a fare il crash test non sia possibile. Stiamo avanti e analizziamo questa mutazione del costume con interesse e con curiosità. Alla prossima.